da capitolo 13 fino a capitolo 20 di questo libro di Atti, abbiamo visto tre viaggi missionari dell'Apostolo Paolo. Lui è andato in Cipro, Asia Minore, che sarebbe Turchia, Macedonia, Acaia, che sarebbe stata la Grecia. E abbiamo visto che si conclude il terzo viaggio in capitolo 20, come ho visto settimana scorsa, che dà quel saluto agli anziani di Efeso. E così si conclude il terzo viaggio missionario. E vediamo che si conclude anche, maggiormente diciamo, la sua opera come fondatore di chiese. Adesso vediamo che la sua vita, il suo ministero cambierà un po'. Nel resto del libro vedremo il suo quarto viaggio missionario, cioè quello da Gerusalemme a Roma. Infatti abbiamo già visto due domeniche fa, in capitolo 19, che Paolo aveva già in mente questo viaggio. Vi leggo velocemente Atti 19:21. Dopo questi avvenimenti, Paolo si mise nell'animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia, per l'Acaia, diceva, dopo essere stato lì, cioè Gerusalemme, bisogna che io veda anche Roma. E quindi questo sarà il suo quarto viaggio missionario, che poi conclude il libro degli Atti. Infatti così finisce il libro di Atti con Paolo che arriva a Roma. Quindi ecco un po' dove siamo nella storia. E poi, come sapete, questo ultimo viaggio sarà un po' diverso. Se prima era un apostolo libero che girava, insomma, dove decideva, per questo ultimo viaggio sarà prigioniere. Quindi lui sarà portato in catene fino a Roma. Quindi oggi in capitolo 21 vedremo Paolo in diverse città, a Tiro, Cesarea e Gerusalemme, e vedremo un po' come comincia questo quarto viaggio missionario. Bene, versetto 1 di Atti, capitolo 21. Dopo esserci separati da loro, salpammo e, puntando diritto, arrivammo a Cos. Il giorno seguente a Rodi e di là a Patara. Trovata qui una nave diretta in Fenicia, ci imbarcammo e salpammo. Avvistata Cipro e lasciatala a sinistra, proseguimmo per la Siria e approdammo a Tiro, perché qui si doveva scaricare la nave. Trovati i discepoli, ci trattenemmo 7 giorni. Mossi dallo Spirito, essi dicevano a Paolo di non salire a Gerusalemme. Ma al termine del nostro soggiorno partimo e ci mettemmo in cammino, accompagnati da tutti, con le mogli e figli fin fuori della città, e postici in ginocchio sul lido pregammo. Poi, dopo esserci scambiati i saluti, montammo sulla nave, mentre quelli se ne tornarono a casa o alle loro case. Bene, allora, esserci separati da loro. Loro chi sono? Sono gli anziani della chiesa di Efeso, come abbiamo visto domenica scorsa. Poi vediamo che vanno a Tiro e vediamo che c'erano già i discepoli a Tiro. Paolo non aveva fondato questa chiesa, vero? Non abbiamo visto il suo viaggio a Tiro, però vediamo che comunque c'è una chiesa. E questo è bello perché il libro di Atti si concentra sul ministero di Paolo. Però Paolo non era l'unico. Infatti c'erano tanti altri apostoli che andavano a fondare chiese e vediamo che lo Spirito sta facendo molto di più di quello che vediamo qui in questo libro. Infatti, come ho detto all'inizio di questo studio, forse sarebbe meglio intitolare questo libro Gli Atti dello Spirito Santo, non Gli Atti degli Apostoli, o meglio, Gli Atti dello Spirito Santo tramite gli Apostoli. Poi vediamo che loro hanno, insomma, sentito qualcosa dallo Spirito in versetto 4, non ci viene specificato che cosa hanno detto. È molto probabile però che è ciò che Paolo ha già menzionato in capitolo 20. Vi leggo Atti 20, 22. Ed ora, ecco, spinto dallo Spirito, vado a Gerusalemme, non sapendo le cose che là mi accadranno. Se non ciò che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. Quindi Paolo dice che in ogni città lo Spirito Santo stava dicendo che a Gerusalemme gli aspettavano legami e tribolazioni. E quindi ebbe senso che anche a Tiro questo stesso messaggio sia annunciato a lui. È bello come lo Spirito comunicava lo stesso messaggio in ogni città, no? Vedere che c'è uno Spirito che comunica lo stesso messaggio tra tutte le città. Ma vogliamo notare una cosa che dicono a Paolo? Gli pregano di non andare a Gerusalemme. Avete notato? Però Paolo, cosa ha detto in capitolo 20? Vado a Gerusalemme spinto dallo Spirito. Quindi, doveva andare o non doveva andare a Gerusalemme? Diventerà più chiaro nei prossimi versetti, quindi andiamo avanti e penso che troveremo la risposta. Comunque Paolo prosegue, è bello come loro prima di partire si mettono in ginocchio sulla spiaggia per pregare e poi partono, molto bello. Versetto 7. Terminata la navigazione, da Tiro arrivamo a Tolemaide e, salutati i fratelli, ci trattenemo un giorno con loro. Ripartiti il giorno seguente, noi che eravamo compagni di Paolo, arrivammo a Cesarea e, entrati in casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei sette, restammo presso di lui. Ora egli aveva quattro figlie vergini che profetizzavano e, restando noi lì molti giorni, un certo profeta di nome Agabo scese dalla Giudea. Venuto da noi, egli prese la cintura di Paolo, si legò le mani e i piedi e disse: questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i giudei a Gerusalemme l'uomo a cui appartiene questa cintura e lo consegneranno nelle mani dei gentili. Ad udire queste cose, noi e quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Ma Paolo rispose: che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E siccome non c'era modo di persuaderlo, ci rassegniamo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Quindi di nuovo in versetto 7 trovano in un'altra città dei fratelli dove Paolo non è stato, ormai ce n'erano dappertutto i discepoli. Arrivano a Cesarea, una città sulla costa, e chi troviamo qua? Se non Filippo, uno che abbiamo già conosciuto, uno dei sette, da capitolo 6, scelti per servire la Chiesa a Gerusalemme in modo pratico. L'ultima volta che l'abbiamo visto era in capitolo 8, ricordate, e vediamo che lui praticamente ha evangelizzato tutte le città sulla costa fino a Cesarea. Quindi l'abbiamo visto in capitolo 8 a Cesarea, adesso capitolo 21 sempre a Cesarea. E in tutto questo tempo non abbiamo sentito niente di questo Filippo. Abbiamo visto degli avvenimenti a Cesarea, vero? Con Cornelio che si è convertito, però non abbiamo sentito niente di Filippo. Dal nostro punto di vista sono passati circa 5 mesi da quando abbiamo studiato capitolo 8, però in realtà nella storia sono passati 20 anni o anche di più. Infatti si vede perché Filippo ha 4 figlie, si è fatto famiglia, loro pure sono piene di Spirito Santo, profetizzano, proprio come il profeta Gioele ha predetto secoli prima: dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, proprio come aveva profetizzato. Quindi anche se non sappiamo niente della vita di Filippo in questi anni, il frutto è chiaro: lui ha cresciuto una famiglia che ama Dio e che ama anche ospitare i santi. E per noi che stiamo crescendo figli, io ormai lo faccio da poco, pochissimo tempo, però per noi che cresciamo figli dobbiamo ricordarci di questo. Anche se nessuno vede, l'investimento che facciamo nelle nostre famiglie, nei nostri figli, è molto importante, infatti uno dei compiti più importanti che abbiamo in questa vita. E anche se non siamo in giro per tutto il mondo ad evangelizzare, dire questo o quell'altro, investire nei nostri figli è fondamentale e vedremo che poi il frutto verrà come è venuto per Filippo. Quindi restano tanto tempo da Filippo, da sua famiglia, e poi viene un profeta di nome Agabo. Allora, abbiamo già visto questo Agabo in capitolo 11. Lui ha profetizzato che ci sarebbe stata una carestia in Giudea e poi la Chiesa, avendo questa conoscenza, ha mandato, diciamo, dell'aiuto, una sovvenzione alla Chiesa in Giudea. Quindi vediamo questo Agabo, porta una parola dal Signore e lo illustra tramite le sue azioni. Lui ha praticamente preso la cintura di Paolo, ha legato le sue mani, i suoi piedi, e dice che Paolo sarà legato in tale maniera dai giudei quando va a Gerusalemme. Allora, non è niente di nuovo come messaggio, vero? Abbiamo già visto che in ogni città lo Spirito Santo diceva la stessa cosa. Prima abbiamo visto che non era chiaro se Paolo doveva andare, se non doveva andare. Qui Agabo, il profeta, dice chiaramente che quando andrà sarà legato, però non dice a Paolo che non deve andare. Avete notato? Dice soltanto che quando andrai sarai legato. E la reazione degli altri era: ma Paolo, no, 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 non andare, non andare. Quindi ci poniamo di nuovo la domanda: Paolo doveva andare, non doveva andare? Penso che sia più chiaro adesso. Come diceva in capitolo 20, era spinto proprio dallo Spirito ad andare a Gerusalemme. E le parole profetiche servivano per prepararlo per quello che gli sarebbe successo lì. E non c'erano contraddizioni, vero? Lo Spirito Santo non si contraddice. E quindi gli altri, sembra che era una reazione umana ad una parola divina. Anche Luca pregava: Paolo, ma non andare, se vai là sarai legato, non andare. Ma lo Spirito non ha mai detto a Paolo che non doveva andare, hanno solo presunto che non doveva andare perché gli aspettavano legami, però Paolo era sicuro che doveva andare. E facciamo bene anche prestare attenzione. Se Dio ci parla, stiamo attenti a non aggiungere il nostro al messaggio che Dio dà, perché Dio ci può parlare ancora. I doni spirituali sono ancora per oggi. La Bibbia dice che un giorno i doni spirituali cesseranno, però poi dice che quel giorno è il ritorno di Cristo. Quindi vuol dire che da Pentecoste fino al suo ritorno i doni spirituali servono a noi. Ovviamente sottoponiamo tutto quanto sotto la Scrittura, ogni parola viene sottoposta alla Bibbia, ok? Però Dio ci può ancora parlare così. Però stiamo attenti a non aggiungere il nostro a quello che il Signore ci dice. Stiamo attenti a non farci trascinare dalle nostre emozioni. Loro volevano un mondo di bene a Paolo. Non volevano che niente gli succedesse. E quindi nelle loro emozioni dicevano: no, no, ma Paolo, no, non andare, ti vogliamo bene, non vogliamo che stessi male. Però dopo si sono arresi a questo fatto dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Quindi noi vogliamo ricevere quello che il Signore ci dice, però non aggiungere o togliere niente da quello che Lui ci dice. E un'ultima riflessione su questo. Quando Dio ha dato queste parole a Paolo, lo stava preparando per quello che gli aspettava. Così quando sono arrivate le catene, non si è sorpreso, sapeva cosa aspettarsi. E mentre riflettevo, mi venivano in mente tutte le volte che Paolo scriveva delle sue catene, delle sue sofferenze. In Filippesi 1 dice: io sono in catene per Cristo. E mi immagino Paolo in carcere che scriveva, che si ricordava di tutte quelle volte che il Signore gli ha parlato, ha detto: ti aspettano legami, ti aspettano catene, ti aspettano tribolazioni. E si ricordava che non era a caso che lui si trovava in quella situazione, ma che stava compiendo la missione che Dio gli aveva dato. E per noi è importante tenere vicine le promesse di Dio, siano le promesse individuali che il Signore ci dà, ma anche le promesse della sua parola. Così quando arriviamo in quelle situazioni difficili, quando arriviamo a quelle tribolazioni, possiamo proseguire ricordandoci delle promesse che il Signore ci ha fatte. E poi da questo vediamo pure che la nostra sofferenza non è vana nel Signore. La sofferenza di Paolo non era vana. Infatti, vi leggo un versetto, 2 Corinzi 4,17. Infatti la nostra leggera afflizione, e forse uno dice, ah, insomma, la mia afflizione adesso non è mica leggera, è pesante, però leggiamo avanti, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. E come ho detto anche altre volte, la nostra afflizione può essere molto pesante, può anche durare più di un momento, però rispetto a quello che ci aspetta, rispetto alla gloria che vedremo in cielo, insomma, come un vapore, svanisce subito. Il Signore si usa della nostra sofferenza per la sua gloria. Bene, andiamo avanti, finalmente arriverà a Gerusalemme, adesso versetto 15. Dopo quei giorni, preparate le nostre case, salimmo a Gerusalemme. Con noi vennero anche alcuni discepoli di Cesarea e condussero con loro un certo Mnasone, nativo di Cipro, un vecchio discepolo, presso il quale dovevamo alloggiare. Al nostro arrivo a Gerusalemme i fratelli ci accolsero lietamente. Il giorno seguente Paolo si recò con noi da Giacomo e tutti gli anziani erano presenti. Dopo averli salutati, Paolo raccontò loro ad una le cose che il Signore aveva operato fra i gentili per mezzo del suo ministero. Quindi finalmente arriva a Gerusalemme. Ricordate che voleva arrivare per la festa di Pentecoste, quindi si trova qua durante la festa. A Gerusalemme si sale sempre, anche se arrivavano dal nord, comunque si sale perché si trova su un monte. E alloggiano da questo vecchio discepolo, Mnasone, di Cipro. Diversi discepoli venivano da Cipro, Barnaba, Marco, lui, tra altri. Loro vengono accolti, vanno a trovare i leader della chiesa. Vediamo che c'erano diversi anziani, però c'è uno in particolare che era visto come, diciamo, chi conduceva la chiesa, ed è Giacomo. Giacomo, che sarebbe il fratellastro di Gesù, ha scritto anche il libro di Giacomo. Paolo ha raccontato tutte le cose che stavano succedendo nel mondo, tra i gentili che ricevevano il Vangelo, eccetera. E gli apostoli là ascoltavano e, come vedremo, glorificavano Dio. Quando sentivano questa bella notizia, glorificavano Dio. E dovrebbe essere così anche nel corpo di Cristo. Quando sentiamo di qualcosa che succede nella vita degli altri o da altre parti del paese, altre parti del mondo, dovremmo glorificare Dio e rallegrarci assieme agli altri. Non dovrebbe essere gelosia, invidia, competizione, no. Se Dio fa una cosa, possiamo tutti quanti gioire. Amen. Versetto 20. Ed essi, udito ciò, glorificavano Dio. Poi dissero a Paolo, fratello, tu vedi quante migliaia di giudei vi sono che hanno creduto e tutti sono zelanti della legge. Or sono stati informati a tuo riguardo che tu insegni a tutti i giudei che vivono fra i gentili di distaccarsi da Mosè, cioè dalla legge, dicendo di non circoncidere i figli e di non seguire più le usanze giudaiche. Or dunque, che si deve fare? È inevitabile che la folla si raduni, perché sapranno che tu sei venuto. Quindi sentono Paolo che racconta quello che ha fatto. Poi loro dicono che anche a Gerusalemme migliaia di giudei si sono convertiti. Immagino che anche Paolo abbia detto, gloria a Dio, si rallegrava per quello che il Signore stava facendo a Gerusalemme. Però loro erano ancora zelanti nella legge. E vediamo che i giudei a Gerusalemme hanno ricevuto dell'informazione sbagliata riguardo Paolo, cioè quello che hanno sentito non era vero. Infatti, nel nostro studio abbiamo mai visto Paolo dire ai giudei di abbandonare completamente il giudaismo, la legge, l'Antico Testamento? No. Ha solo predicato che dovevano cercare la salvezza in Cristo per fede, ma non che dovevano abbandonare tutte le usanze della vita ebraica. Infatti, neanche Paolo stesso ha abbandonato tutto, ha fatto un voto nazareno a Cencrea e qua per la festa, quindi neanche Paolo aveva fatto questo. Quindi non era vero. Però gli apostoli si sono preoccupati e quindi avvertono Paolo di questa cosa e vogliono dargli un piano per, insomma, procedere. Leggiamo versetto 23. Fa dunque quanto ti diciamo. Noi abbiamo 4 uomini che hanno fatto un voto. Prendili con te, purificati con loro e paga per loro, perché si possono radere il capo, così tutti sapranno che non c'è nulla di vero in quelle cose di cui sono stati informati intorno a te, ma che anche tu sei disciplinato e osservi la legge. Ma per quanto riguarda i gentili che hanno creduto, noi abbiamo loro scritto, avendo stabilito che non osservino alcuna cosa del genere, ma che si guardino unicamente dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Questo abbiamo visto in capitolo 15, quando tutti si sono visti a Gerusalemme per decidere di non imporre la legge sui gentili. Versetto 26. Allora Paolo il giorno seguente prese con sé quegli uomini e, dopo essersi purificato con loro, entrò nel Tempio, dichiarando di voler portare a compimento i giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascun di loro. Quindi dicono a Paolo, se fai questo voto, c'è meno rischio che succeda un tumulto, problemi, eccetera. Perché il problema era che diversi pensavano che Paolo ha completamente abbandonato. Quindi se vedono Paolo che ancora partecipa, insomma, non faranno problemi. E almeno si sperava, vedremo come andrà la situazione. Comunque qua bisogna anche chiarire, Paolo non sta abbandonando la grazia, non sta abbandonando la salvezza mediante la fede in Cristo. Poteva fare queste cose senza confidare nella legge per la sua salvezza. Perché è una cosa fare un'offerta nel Tempio, come fa, e un'altra cosa cercare la sua propria giustizia in quelle cose, due cose completamente diverse. Perché noi, come sappiamo bene, siamo giustificati davanti a Dio non per mezzo di quello che facciamo noi, ma per mezzo di quello che Cristo ha fatto al posto nostro. Quindi Paolo qua non si contraddice e scrive in una delle sue lettere: mi sono così fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. E quindi Paolo dice, se io posso andare al Tempio e se facendo così posso predicare ai giudei e se qualche giudeo riceve il Signore, gloria a Dio. Io andrò al Tempio se posso guadagnare qualcuno. Faceva tutto per l'amor del Vangelo. Però vedremo che questo piano non va come pensavano. Leggiamo avanti, versetto 27. Ma come i 7 giorni stavano per compiersi, i giudei dell'Asia, vedendolo nel Tempio, sollevarono tutta la folla e gli misero le mani addosso, gridando, uomini d'Israele, venite in aiuto. Costui è l'uomo che insegna a tutti e dappertutto una dottrina che contro il popolo, contro la legge, contro questo luogo, oltre a ciò ha pure condotto dei greci nel Tempio e ha contaminato questo santo luogo. Infatti avevano in precedenza visto Trofimo di Efeso in città con Paolo e pensavano che egli lo avesse condotto nel Tempio. Allora, vediamo che si sono compiuti questi 7 giorni e trova i giudei dell'Asia, ok? E chi sono questi giudei? È probabile che almeno alcuni li abbiamo già visto in questo libro, in Atti 13 e 14, in Antiochia, Iconio, Derbe e Listra. Loro hanno provato a lapidare Paolo, non sono riusciti perché Paolo è scappato, poi l'hanno seguito e sono riusciti a lapidare Paolo, però ricordate la città? Pensavano che fosse morto, invece cosa è successo? Si è alzato in vita, tornato in città e ha continuato a ministrare. Quindi è probabile che almeno alcuni di questi giudei dell'Asia sono proprio loro che hanno già provato a lapidarlo. Quindi lo vedono, lo prendono e cominciano a gridare a tutti quanti. No, avete in mente che era la festa Pentecoste, migliaia e migliaia di persone a Gerusalemme per questa festa. Gridano a tutti quanti, spargono bugie. Paolo insegnava contro il popolo ebraico? No, no, gli voleva bene, li amava. Insegnava contro la legge? No. Insegnava contro il Tempio? No. Ha portato gentili nel Tempio? No. Tutte bugie. Hanno cominciato a spargere queste bugie senza avere neanche una goccia di verità. Paolo non ha portato questo Trofimo nel Tempio. Cosa è successo? Hanno visto che erano in giro per la città e poi hanno supposto, hanno presunto che visto che erano insieme, Paolo è andato, allora Paolo l'ha portato nel Tempio. Però era solo una supposizione. Non è che è successo così. E questa è una cosa pericolosa. Tante volte la supposizione ci porta a fare false testimonianza. Quando diciamo, facciamo bene starne lontano, guardiamo i fatti così come sono e lasciamo le cose così come sono. Ma nonostante che tutto sia stato falso, riescono a mettere in caos tutta la città, tutto Gerusalemme, versetto 30, e tutta la città fu in subbuglio e ci fu una corte di gente e preso Paolo, lo trascinarono fuori del tempio e subito furono serrate le porte. Ora, mentre essi cercavano di ucciderlo al tribuno della corte, giunse la notizia che tutta Gerusalemme era sotto sopra. Immediatamente egli prese dei soldati, dei centurioni, corse verso di loro e questi, visto il tribuno e i soldati, smisero di battere Paolo. Allora il tribuno avvicinatosi lo prese e comandò che fosse legato con due catene, poi domandò chi fosse e che cosa avesse fatto. Tra la folla gli uni gridavano una cosa, gli altri un'altra, non potendo perciò sapere nulla di certo, per il tumulto comandò che fosse condotto nella fortezza. Quando arrivò alla gradinata, egli dovette essere portato dai soldati per la violenza della folla, perché la massa del popolo seguiva gridando a morte. Quindi prendono Paolo, lo portano fuori dai cortili del Tempio, tutto viene chiuso, bloccato, e cominciano a, insomma, dare botte, cercando di ucciderlo. Nel frattempo i romani sentono di quello che è successo. Ricordate che Gerusalemme era occupata dai romani all'epoca e loro volevano semplicemente mantenere la pace. Ed era più difficile in questo momento, visto che c'era tanta gente per la festa, eccetera. Sì, immaginate un po' una grande città italiana durante, non lo so, il carnevale, Capodanno, che c'è tanta gente, vedi poliziotti, carabinieri in giro per un po' mantenere la pace. È quello che i romani stavano facendo in questo momento. Quindi sentono la notizia, corrono, trovano Paolo, pensano che lui avesse fatto qualcosa di sbagliato, lo leggono e qui si avvera la parola data tramite Agabo, che sarebbe legato. Cercano di capire che cosa è successo, non possono perché c'è questo tumulto, tutti gridano, nessuno capisce niente. Quindi lo portano dentro la fortezza romana per interrogarlo. Vediamo che la folla impazzisce. Cosa gridano? A morte, a morte. Un po' come un altro uomo, Stefano, che abbiamo visto a Gerusalemme, in Atti capitolo 7, per aver predicato il Vangelo, l'hanno lapidato. O anche più importante, un altro uomo, qualche settimana ancora prima, a Gerusalemme, Gesù, condannato, uomo perfetto, che è stato condannato alla morte a Gerusalemme. E adesso vediamo che Paolo segue delle orme del suo Signore, però non sarà messo a morte adesso. Versetto 37. Mentre Paolo stava per essere introdotto nella fortezza, disse al tribuno: mi è lecito dirti qualcosa? Quegli rispose: sai il greco? Non sei tu quell'egiziano che tempo fa insorse e condusse nel deserto quei 4.000 briganti? Ma Paolo disse: io sono giudeo di Tarso, cittadino di quella non oscura città di Cilicia. Or ti prego di lasciarmi parlare al popolo. Avendoglielo permesso, Paolo, stando in piedi sopra la gradinata, fece cenno con la mano al popolo e, fattosi un gran silenzio, parlò in lingua ebraica dicendo, e poi vedremo domenica prossima quello che dirà al popolo. Hanno messo il capitolo proprio così, infatti io cercavo come devo dividere, però ho detto dai, ci fermiamo alla fine del capitolo e così aspettiamo tutta la settimana. E fino a questo punto i romani pensavano che Paolo fosse questo egiziano che aveva fatto, insomma, combinato dei guai qualche anno prima. Però Paolo poi parla in un greco perfetto, dice: ma tu non sei quell'egiziano, tu sai perfettamente il greco, tu chi sei? Paolo spiega che è giudeo, cittadino romano della città di Tarso, eccetera. Chiede di poter parlare al popolo, gli danno il permesso, così può cominciare a parlare di nuovo. Non settimana prossima, perché c'è Pasqua, quindi tra due settimane, Dio volendo, vedremo quello che dice a queste persone. Vi faccio aspettare. Comunque, voglio notare qua. A Paolo hanno gridato a morte. Hanno già dato, insomma, botte. È chiaro che questa folla vuole uccidere Paolo. Siamo tutti d'accordo? E Paolo cosa vuole fare? Invece di andare dentro la fortezza, dove sta al sicuro, dove può avere almeno un po' di tranquillità, cosa fa? Dice: no, 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 lasciami dire qualcosa a queste persone. È un po' fuori testa, no? Lui vuole parlare a chi voleva ucciderlo, posso dire, fuori testa, umanamente parlando, vero? Umanamente parlando, se fuori testa, se vuoi parlare a chi ti vuole uccidere. Però Paolo aveva un amore molto profondo, anche per queste persone che volevano ucciderlo. Gesù ha detto cosa? Fai bene se ami chi ti vuole bene. Però noi dobbiamo fare un passo oltre, dobbiamo amare anche i nostri nemici. E Paolo lo fa. Giriamo un attimo in Romani capitolo 9. Dove vedremo Paolo che esprime il suo cuore nei riguardi dei giudei. Io dico la verità in Cristo, non mento, perché me lo attesta la mia coscienza nello Spirito Santo. Ho grande tristezza e continuo dolore nel mio cuore. Infatti desidererei essere io stesso anatema e separato da Cristo per i miei fratelli, miei parenti secondo la carne, che sono israeliti, quindi sta parlando, insomma, degli ebrei, dei quali sono l'adozione, la gloria, i patti, la promulgazione della legge, il servizio divino e le promesse, dei quali sono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo che sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Amen. Ecco il cuore di Paolo nei confronti dei suoi compaesani connazionali. Paolo è arrivato ad un punto di avere questa grande tristezza, dolore continuo, perché era così triste per i suoi connazionali che non avevano ricevuto Gesù. E avete visto quello che vuole fare? Desidererei essere io stesso anatema. Cosa vuol dire anatema? Anatema. Scusate. Anatema. Cosa vuol dire? Maledetto, esatto. Separato. Qui lui dice, io piuttosto sarei separato per sempre dal Signore, in modo che loro potessero essere uniti a lui. Allora, lui vuole essere sostituto per questo popolo, però grazie a Dio lui non lo deve fare. Sapete perché? Perché c'è uno che l'ha già fatto, Cristo. Cristo, esatto. Cristo il nostro sostituto. Eravamo separati da Dio a motivo del nostro peccato, vero? Non potevamo mai essere riconciliati, ma Gesù è morto, ha preso quel peccato per noi affinché noi potessimo essere riconciliati a Dio. Quindi Paolo non deve fare il sostituto perché c'è già un sostituto, Cristo Gesù. Però vogliamo notare questo amore sovrannaturale che c'è in Paolo. Questo non è una cosa che ci viene naturalmente. Noi amiamo chi ci ama, però non amiamo chi ci vuole uccidere. E questo mi dice che è un amore sovrannaturale che è arrivato da fuori Paolo, era dentro di lui e poi lo dimostrava. E per finire stamattina, giriamo in Romani 5 e vedremo questo amore e come averlo e come puoi dimostrarlo. E leggiamo dal versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stimiamo saldi e ci vantiamo della speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza, esperienza, l'esperienza, speranza. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi l'amore come arriva? Noi ci svegliamo un giorno, ah, io adesso amerò come Paolo ha amato. No, no, è qualcosa che ci arriva dall'altro. Lo Spirito Santo versa quell'amore dentro di noi. Deve essere qualcosa che proviene di là. Lo Spirito Santo ci dà questo amore. E tante volte, per tanti anni, ho letto questo versetto, ho detto, bello, lo Spirito ci dà l'amore. Però non avevo capito che più avanti Paolo spiega, definisce perfettamente che cos'è questo amore, ok? Quindi lo Spirito ci dà, ma vediamo come viene definito questo amore, versetto 6. Mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno ardirebbe morire per un uomo da bene. Di nuovo, avevo detto che prima Paolo era umanamente parlando fuori testa perché amava chi voleva ucciderlo. Paolo fa un ragionamento simile qua, versetto 8. E qui vediamo l'amore. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi vogliamo sapere com'è l'amore di Dio? Guardiamo a Gesù, che mentre eravamo ancora peccatori, mentre gridavamo a morte a Gesù, Cristo è morto per noi. E questo è l'amore che lo Spirito Santo vuole spargere nei nostri cuori, ok? Non sono due cose separate. Lo Spirito Santo vuole versare, spargere quell'amore di Cristo Gesù nei nostri confronti, morendo al nostro posto, nei nostri cuori.